Genetica Oggi con Andrea Lupoli. L'angolo della sessuologa con la dottoressa Rosa Maria Spina.
Dottoressa Spina, bentornata, seppur virtualmente.
Beh, dai, presto forse ci rivedremo anche di persona.
Infatti.
Ben trovato a te, un buon giovedì a tutti.
Ormai siamo quasi alla soglia dei 2 anni, dottoressa Spina, che non ci vediamo praticamente. Più o meno 2 anni.
Vero, vero.
Parentesi triste, fra l'altro. Mi messo una parentesi triste.
Nostalgica, che già fa un effetto diverso.
Un po' nostalgica, va bene. Saremo nostalgici in questa puntata dedicata alla verginità, lo abbiamo detto. Verginità per sempre vergini. Abbiamo dato questo tipo di titolo, ma non solo, perché ovviamente spazieremo come sempre anche grazie alle vostre domande, quelle che potete inviare al 334-9229-505, i vostri messaggi vocali e chiaramente i vostri quesiti. Se preferite telefonateci, 06 6152 2390. La nostra sessuologa, la dottoressa Rosa Maria Spina, è pronta a rispondere alle vostre domande. Vedo che siete molti anche sui social, ma va bene, poi le raccogliamo tutte, eventualmente le recuperiamo per la prossima settimana. Dottoressa Spina, partiamo da questa per sempre vergini. Insomma, nell'ultima settimana è comparso un articolo interessante sulla Repubblica che insomma ci dà modo di aprire una parentesi molto particolare. C'è questo tema della verginità, dottoressa Spina, che avevamo affrontato anche l'altra volta, spesso vissuto quasi come un fardello, dottoressa.
Sì, esatto. La volta scorsa lo dicevamo, no? Spesso si decide di avere il primo rapporto sessuale un po' per togliersi il pensiero e non pensarci più, perché a volte si pensa che si è in ritardo rispetto alle proprie amiche o si è in ritardo rispetto a ciò che la società impone come canoni, e ci si dimentica poi invece di tutto quello che il primo rapporto sessuale potrebbe comportare, e si perdono tante emozioni. Quindi non ne abbiamo parlato nell'ottica della verginità come valore sociale, culturale, eccetera eccetera, ma proprio come importanza di un evento che comunque ha delle connotazioni emotive, psicologiche, oltre che fisiche.
Allora, su Repubblica tante le storie che sono state raccolte appunto dalla collega, ce ne sono alcune che ci aiutano in effetti, dottoressa Spina, a ricostruire un po' una geografia, se mi concede il termine, della verginità e delle scelte fatte. Allora, chiedo alla regia di, diciamo così, creare un po' di atmosfera, perché partiamo proprio con la prima di queste storie. Ecco, grazie Luca, perfetto. Dunque, Paolo è figlio unico, cresciuto iperprotetto dalla madre, ricorda di essere stato un ragazzino chiuso e timidissimo dalle elementari fino al liceo. Schivo con i ragazzi, incerto con le ragazze. Ad un certo punto della sua vita ha deciso di rifugiarsi in quella che considerava la fine della battaglia con se stesso, il suo corpo e gli altri, ossia la rinuncia al sesso. Ora, a quasi 40 anni, confessa di non aver mai avuto contatti fisici con altra persona, mai. Quando ha avuto occasione di conoscere o frequentare una donna, evitava qualsiasi intimità, per vergogna, disagio o paura. Così, per anni, ha scelto di andarsene. Ecco, dottoressa Spina, ci dà in effetti un po' una narrazione di una persona che decide di mettere in stand-by la sua sessualità.
Sì, decisamente sì, però di metterla in stand-by per una scelta che a un certo punto è diventata una sorta di scelta forzata, perché talmente tanto è stato rimandato questo evento nella vita che le difficoltà poi collegate a questo evento appunto sono diventate talmente tanto da quasi sembrare insormontabili. Quindi se ci ricolleghiamo a quanto detto anche nella puntata scorsa, la verginità vissuta come un fardello, come un leviamoci il pensiero, come un sono indietro rispetto ai canoni sociali e culturali, eccetera eccetera, qui diventa proprio una difficoltà a un certo punto psicologica ed emotiva, tanto da non riuscire poi a crearsi proprio le occasioni e le opportunità per riuscire ad avere dei contatti sessuali.
Ecco, il mancato rapporto con il prossimo dal punto di vista sessuale, vedo che qualcuno ce lo sta scrivendo al 334-9229-505, in che modo poi vizia il rapporto con il prossimo, per l'appunto, dottoressa Spina? Se lo fa.
La sessualità veramente è un modo per lo fa, perché la sessualità è un modo per conoscere se stessi, per conoscere gli altri e per entrare in contatto con gli altri, ovviamente in una forma differente da quella che può essere la socialità, diciamo così, in senso lato. Nel momento in cui viene a mancare questo elemento, ovviamente si perdono delle informazioni fondamentali, no? Io non smetterò mai di dirlo, la sessualità è un bisogno primario. Se non mangiamo moriamo a un certo punto, se non facciamo sesso non moriamo, però comunque bene bene non staremo, delle conseguenze prima o poi le manifesteremo, delle difficoltà prima o poi verranno fuori. Quindi anche il fatto, mi viene da pensare, no, di tra virgolette magari anche doversi nascondere rispetto agli altri mascherando la propria la propria verginità a questo punto, mi spiego meglio, cioè sì. Esiste, lo sappiamo, quella categoria che oggi viene definita di asessuali, persone che decidono volontariamente di mettere da parte la loro vita sessuale perché non la trovano piacevole, non la trovano interessante, non la trovano appagante, non ne ricavano fondamentalmente nulla e volontariamente, con coscienza, decidono che può essere tranquillamente qualcosa a cui rinunciare. In questo caso non è una rinuncia volontaria, non è un metterla da parte perché non è considerata appagante o gratificante, perché non se ne ricava nulla, ma perché talmente tanto si è insinuata, diciamo, in profondità questa difficoltà di superare questa barriera e questo scoglio da non avere più gli strumenti e i mezzi per riuscire ad andare oltre.
Che poi nell'uomo, quindi, dottoressa Spina, poi affronteremo anche il caso femminile con una storia, appunto, sempre in riferimento all'articolo dal quale siamo partiti. Nell'uomo c'è, insomma, la verginità maschile ha delle caratteristiche diverse, l'abbiamo detto anche nell'ultima puntata, ma il protrarsi così a lungo, l'arrivare a 40 anni, come descritto anche in un film di qualche anno fa, ha una ripercussione forse profonda, no? Anche sulla propria conoscenza come uomo, dottoressa Spina.
Certo che sì, noi nasciamo come individui sessualizzati. E poi come sviluppiamo questa sessualità dipende da tutta una serie di fattori sociali, culturali, esperienziali, anche economici, volendo, educativi, e quindi laddove questa sessualità non viene espressa, anche se appunto in potenza nasciamo con tutte, diciamo, le carte in regola per poterle esprimere, va da sé che comunque le difficoltà possono diventare molto profonde, non solo rispetto agli altri ma anche rispetto a se stessi. Gli uomini conoscono l'autoerotismo prima delle donne, no? Anche per una questione anatomica. Ora, ovviamente la verginità fa riferimento alla mancanza di atti penetrativi, quindi non all'autoerotismo. Cioè, quindi se anche non ci fosse autoerotismo non parleremo tecnicamente, diciamo così, di verginità.
Di viventi.
Esatto, quindi è facile che comunque in queste situazioni l'autoerotismo venga coltivato e l'autoerotismo ci sia, però è comunque una conoscenza parziale di ciò che ci circonda sotto questo aspetto, quindi la difficoltà rispetto agli altri rischia di diventare evidente e profonda.
E poi, dottoressa Spina, siamo partiti con la storia appunto di Paolo, difficoltà nel confrontarsi con le donne, una difficoltà che poi si traduce nello stare con loro anche dal punto di vista sessuale. Una, diciamo così, un'abdicazione completa, però, perché non c'è nemmeno un passaggio relativo alla prostituzione, per l'appunto, e perché dobbiamo dire anche questo, quindi non più è solo ed esclusivamente un problema nel essere brillanti, no, con una donna, nel conoscerla, nel saperla corteggiare, nello stare insieme, ma proprio una difficoltà completa nel rapportarsi con una donna, per l'appunto, dottoressa.
Esatto, con una donna proprio a 360 gradi, perché se ci fosse già ricorso alla prostituzione o comunque al sesso a pagamento, mi viene da dire saremmo già un grande passo avanti. In questi casi la difficoltà è generalizzata, quindi quello che può succedere è che a volte la difficoltà a rapportarsi all'altro sesso può essere, ovvio non è una regola, intendiamoci, ma può essere anche proprio su un piano strettamente sociale, perché faccio un esempio, ci si trova in gruppo, la battuta a sfondo sessuale, a sfondo erotico, la battuta maliziosa, lo sappiamo, prima o poi viene fuori, cioè la sessualità è un argomento di conversazione che può portare avanti intere serate fra amici, fra conoscenti, quindi questo rischia di tagliare fuori anche da quello che può essere proprio un contesto sociale di questo tipo.
Lo sanno bene i maschietti, dottoressa Spina, che insieme ai motori e al calcio sono i tre argomenti cardine di qualunque conversazione. Sto generalizzando, non me ne vogliate, insomma, una battuta,
nemmeno così tanto,
in realtà.
Infatti, diciamo che nella battuta c'è una grande verità, così è. Cioè, lo sappiamo un po' tutti, no? Ci sono anche uomini che sono felicemente sposati, fidanzati, accompagnati, eccetera, eccetera, che hanno un gruppo parallelo di social solo di amici maschi in cui si scambiano magari la foto ammiccante, in cui si scambiano battute, in cui parlano in un modo anche un po' più esplicito di sessualità.
Almeno quello, dottoressa Spina, serve per la sopravvivenza, lo dico appunto,
esatto,
da uomo
esatto.
Sposato, ben vengano.
Esatto.
Le chat esplicite, va bene, dottoressa.
Proprio questo è il punto, che se viene meno questo contesto la difficoltà può diventare molto molto profonda.
Rimanga lì un secondo, perché dobbiamo dare la linea alla regia, poi ritorniamo in diretta. 334-9229-505 per i vostri messaggi con la sessuologa Rosa Maria Spina. Fra pochi istanti ritorniamo.
Genetica oggi con Andrea Moni. Genetica oggi. Inconsueto viaggio al centro del corpo umano.
Stai avendo un flirt col tuo professore di università, quel fesso che insegna quell'incredibile stronzata crisi contemporanea nell'uomo orientale.
No, motivazioni di fondo del romanzo russo, ci sei andato vicino.
Che differenza c'è? Tutte masturbazioni intellettuali.
Ah, finalmente un argomento che conosci veramente a fondo.
Ehi, non denigrare la masturbazione, è sesso con qualcuno che amo.
Allora, stiamo raccontando della verginità che rimane nel tempo, che per l'appunto accompagna le storie di alcune persone per molti anni. Siamo partiti da quella di Paolo, nome di fantasia, 40 anni, per raccontare le difficoltà che si possono avere con il sesso e con l'altro sesso, dottoressa Spina, perché poi in estrema sintesi è un po' il punto nodale intorno al quale stiamo girando è questo.
Certo, certamente. Diciamo che queste poi diventano delle difficoltà, come dicevamo prima, appunto generalizzate, perché anche rapportarsi con le donne rischia di diventare una difficoltà in più, quindi non è una difficoltà sul piano sociale solo relativo agli altri uomini, ma quindi in quello che dicevamo prima, no? Un confronto anche con i pari, ma diventa una difficoltà anche relativa al sesso femminile.
Ecco, il sesso femminile, e allora ci spostiamo sulla storia di Silvia, sempre raccontata da Fiammetta Cupellaro all'interno di questo articolo su Repubblica Salute. Luca, aiutaci, ecco, perfetto. Silvia è sempre stata al centro di una vita sociale piena e ha avuto una carriera professionale appagante, laurea prestigiosa, carriera all'estero iniziata giovanissima, una partenza dietro l'altra a capo di missioni in giro per il mondo. Silvia racconta di non aver avuto tempo di pensare all'amore. Non ho mai creduto alle relazioni mordi e fuggi, così ho deciso di legarmi soltanto quando avrei saputo della mia sede definitiva, anche se questo significava rinunciare ad avere una vita sessuale. E così è stato. Sono rimasta vergine finché non ho incontrato quello che oggi è il mio compagno, che con una sensibilità estrema è entrato nella mia vita. E così, a 37 anni, ho fatto l'amore per la prima volta nella mia vita. Dottoressa Spina. Dottoressa Spina.
Questo ci dice quanto questa dinamica appunto includa sia gli uomini che le donne, anche se ci sono, diciamo, due caratteristiche che dobbiamo un po' tenere in considerazione, e un po' questo racconto in realtà ce lo sottolinea, perché molto spesso noi siamo un po' abituati a pensare alla donna vergine come alla classica ragazza che ha delle difficoltà un po' su tutti i fronti, no? Anche a livello di immagine, magari ha pochi amici, magari è la ragazza che è sempre stata messa da parte, non lo so, alle feste, eccetera, eccetera. In realtà, molto spesso, nella società di oggi, quella attuale, le donne che hanno una difficoltà a intrattenere rapporti sessuali, o come nel caso appena descritto, proprio ad averne, sono donne molto forti, molto sicure, donne che a livello di carriera in realtà sono andate molto avanti e spesso anche più avanti degli uomini. Quindi un po' ruoli invertiti, è l'uomo con queste difficoltà, diciamo, a livello sessuale, che oggi ha un'immagine, tra virgolette, più debole rispetto alla donna.
Ma come si fa, dottoressa Spina, a programmare in modo così puntuale la propria sessualità, le proprie scelte? Cioè dire adesso la carriera, l'attività, la laurea, poi in questo momento no, i figli no, proseguiamo con l'avanzamento di carriera, sì, adesso è arrivato il momento di conoscere il mio futuro lui, sì, questo sarà mio marito, ora ci sposiamo, facciamo il figlio. Cioè, com'è possibile fare una to-do list, per l'appunto, un po' come se fosse la lista della spesa, mancano gli omogenizzati anziché i broccoletti, dottoressa Spina?
Allora, diciamo che in psicologia le to-do list molto spesso aiutano, perché permettono di crearsi degli obiettivi che possono essere obiettivi reali, alla propria portata, e che in qualche modo rappresentano anche proprio una sorta di aspirazione, mettiamola così, a cui tendere, quindi qualcosa di reale e concreto. Ora, è ovvio che in questi casi così specifici non si può creare una lista di questo tipo con altrettanta precisione, anche perché magari la carriera va bene, magari cioè si è da un punto di vista, per esempio, della salute in perfetta forma, perché magari sono stati raggiunti tutti gli obiettivi professionali che ci si era prefissati, ma poi non è così facile o scontato che si riesca a trovare altrettanto facilmente un uomo con, diciamo, un po' così le scadenze che ci si è prefissati. Perché poi a un certo punto, sì, a volte l'amore arriva quando meno te lo aspetti, il sesso ancor di più in un certo senso, però non è detto che effettivamente tutte queste situazioni arrivino a combaciare proprio nel momento in cui hai raggiunto determinati passi.
Ma c'è grande rigidità, diciamo, dottoressa Spina, voglio dire, quella pulsione nei confronti dell'amore e della sessualità, li mettiamo tutte e due insieme, cioè come si riesce, in questo caso come nella storia di Silvia, a tenerli sotto controllo e a bada? No, non è il momento, no, bisogna fare gli straordinari per l'avanzamento di carriera. Cioè, com'è possibile, dottoressa?
In realtà, paradossalmente, questo tipo di ragionamento, di approccio, di atteggiamento, chiamiamolo insomma come preferiamo, è ciò che continua ad alimentare questa stessa situazione, che paradossalmente la rende anche più semplice di quello che si può pensare. Perché? Perché ci sono comunque degli obiettivi che sono obiettivi primari, sono obiettivi importanti, in questo caso nella vita di Silvia, e quindi questo permette di convogliare tutte le energie su quell'obiettivo senza avere distrazioni di altro tipo. È ovvio che alla base c'è sempre una difficoltà di tipo emotivo, psicologico, di tipo sociale, o magari anche qualcosa a livello educativo che si è talmente tanto insinuato nella mente di Silvia che poi è stato rielaborato in quest'ottica. Quindi quello che può essere un'apparenza forte e decisa a livello professionale può nascondere poi tutta una serie di insicurezze sul fronte psicologico.
Vede, dottoressa, anche i nostri radioascoltatori mostrano perplessità. Ci scrive una nostra radioascoltatrice e dice: poveri noi, ma l'amore, quello bello, travolgente, che ti permette di scegliere con il cuore, con la passione, la gioia, dov'è finito? Ditemi che esiste ancora, io l'ho provato e mi ha riempito la vita. Un abbraccio a te per il tuo messaggio. Dottoressa Spina, credo che sia una buona sintesi di quello che dicevamo.
Ma direi proprio di sì, ed esiste, solo che bisogna essere pronti e disposti ad accoglierlo.
Esatto.
Perché cioè, l'amore, non, per carità, può succedere, ma tendenzialmente è difficile che ti venga a bussare alla porta di casa mentre tu stai bella rannicchiata.
Se non è un film, un po' difficilino, diciamo. Tutto questo
esatto, quindi qualcosa tocca fare, insomma, per far sì che la situazione si crei. Quindi va da sé che comunque non è qualcosa che può arrivare quando c'è un atteggiamento completamente passivo, cioè arriva quando anche noi siamo pronti e disposti a metterci in gioco,
ecco,
a metterci in discussione.
Ecco, rimaniamo su questo punto.
Passamela.
Ecco, anche a soffrire, dottoressa Spina, questo può essere un passaggio interessante per gli adolescenti che ci ascoltano in questo momento e che magari sono lì che si stanno struggendo per delle storie d'amore che non sono proprio partite o sono partite e finite nel giro di poche ore, come spesso accade in quell'età così particolare e terribile sotto certi punti di vista, che appunto l'adolescenza. Però i tempi sono importanti a spiegare da loro, ma anche agli adulti. A volte, ce l'ha fatti intendere anche da quello che stava dicendo, l'incompatibilità, quella che poi uno dice ma è andata male, è partita male, non è partita proprio, molto spesso è proprio questione di tempi, dottoressa, ci si incontra nel momento sbagliato.
Sì, a volte è vero, a volte, quante volte capita a ragazzi e ragazze di rincontrarsi più in là nella vita e poi di iniziare delle storie d'amore che portano anche a matrimoni, figli, eccetera, eccetera.
Perché si è pronti, dottoressa?
Esatto, esatto, ma non solo si è pronti rispetto all'altro o rispetto all'altra, ma si è pronti anche rispetto a se stessi. Cioè noi pensiamo che, ma che ci vuole ad innamorarsi? Cioè basta incontrare una persona che magari poco poco ti fa battere il cuore ed è fatta. No, l'amore significa che, quello che dicevo prima, ti devi mettere in discussione, devi anche essere un po' disposto eventualmente a star male, anche un po' a giocartela, insomma, se vogliamo dirla così. Non ci può essere una storia d'amore senza, passami il termine, un po' di sbattimento, ecco, mettiamola in questi termini. Deve essere anche una conquista, e la conquista ci fa capire quanto è importante quella persona per noi, e questo forse è un elemento fondamentale che troppo spesso si perde di vista.
Dottoressa, il sesso per crescere, questo è un altro passaggio dell'articolo, ma noi ci mettiamo il punto interrogativo, lo facciamo ancora meglio. Il sesso aiuta a crescere, dottoressa Spina?
Certo che sì, è fondamentale per crescere, è per crescere conoscendo se stessi, per crescere conoscendo l'altro, per crescere conoscendo il mondo. Cioè, ora faccio proprio un esempio per rendere l'idea. Molte di quelle che noi definiamo, noi occidentali, definiamo disfunzioni sessuali, nel mondo orientale non lo sono considerate minimamente. Mm. Perché? Perché in realtà hanno un approccio alla sessualità completamente diverso dal nostro. Ecco, se io conosco anche il sesso, ne conosco le caratteristiche, ne conosco le dinamiche, posso anche conoscere meglio e capire meglio magari persone che provengono da culture completamente diverse dalle mie. Non è scontato che la sessualità sia uguale in tutto il mondo, quindi è importante avere esperienza e avere cognizione di ciò che la sessualità comporta, e non solo a livello teorico ma anche a livello pratico.
Perché il primo rapporto per qualcuno svolge un'azione rassicurante, dottoressa Spina?
Un po' quello che dicevamo, no? Una volta che si è avuto il primo rapporto è come dire ok, il primo passo è fatto, tutto il resto sarà facile. In realtà non
ce l'ho fatta, ce l'ho fatta,
vero,
no?
Sì.
Ce l'ho fatta, lo so fare,
il
funziona.
Primo scoglio l'abbiamo superato,
fatto una volta, no? La bicicletta, poi riusciamo sempre, no? Quindi è andata, non è così, dottoressa Spina.
Invece no, perché il primo rapporto può condizionare fortemente i rapporti successivi. Pensiamo ad un primo rapporto che va male o che era stato talmente tanto idealizzato e poi non è andato secondo le aspettative. Questo potrebbe far perdere di fiducia proprio nei confronti non solo dell'altro sesso ma anche nei confronti proprio della sessualità in generale, tanto da dire ma io ci metto un punto, perché se il sesso deve essere questo a me non interessa, e questo può creare tutta una serie di difficoltà, e quindi da questo primo rapporto ne possono derivare tante di conseguenze. Ecco perché mi collego a quello che dicevamo la puntata scorsa. non è questione di rimanere attaccati alla propria verginità, ci mancherebbe, però di capire che comunque da questo rapporto in qualche modo potrà anche dipendere tutto ciò che noi saremo come donne, come uomini, non solo su un piano sociale, ma appunto anche su un piano sessuale.
Dottoressa, la sessualità e la Chiesa, c'è un bel film di Woody Allen dove ad un certo punto, durante un amplesso, nel cervello del protagonista arriva un prete, no? E inizia a dire: cosa state facendo? Fermate tutto, no? Ci sono gli spermatozoi pronti per fuoriuscire, e c'è un momento di defiance perché appunto il prete sta manomettendo delle leve che evidentemente creano dei problemi e dei disagi. Ecco, l'aspetto morale, chiamiamolo come vogliamo, insomma, a prescindere dal credo oppure no, questo gioca un altro ruolo, o lo ha giocato forse ancora di più in passato, però a volte gioca un ruolo castrante, dottoressa Spina, c'è poco da fare.
Decisamente, lo ha giocato e lo gioca. Ora io per professione vedo tante persone, uomini e donne, anche di religioni e di credo diversi, e posso dire che il credo può fare molta differenza nell'affrontare una problematica e nell'affrontare una problematica di natura sessuale. A me sono capitate delle coppie o anche dei singoli che hanno interrotto la terapia perché non pensavano che la terapia fosse conforme a ciò che il loro credo in qualche modo non mi vengono le parole,
diciamo, il loro credo andava a palesare,
andava,
no?
Il loro credo, esatto. Ecco, mettiamolo così. Ovvio che in terapia si considera sempre quello che è l'aspetto del credo, l'aspetto religioso, l'aspetto della fede, quindi gli approcci non sono uguali per tutti, cioè c'è talmente tanta flessibilità da prendere in considerazione anche questo aspetto, che è un aspetto fondamentale della vita di ciascuno di noi. Quindi pensiamo quanto a volte può essere però radicato e condizionante se si arriva addirittura ad interrompere una terapia che può portare alla risoluzione di un disagio. Quindi questo ce la dice lunga.
Eh sì, e qui si apre davvero una parentesi molto ampia che a questo punto, dottoressa Spina, noi facciamo una cosa, la teniamo in sospeso per giovedì prossimo, perché sono tanti i punti che non abbiamo affrontato, ma che affronteremo in relazione proprio a questa verginità che per alcuni un fardello, per altri un passaggio appunto di consegne dall'età giovanile a quella adulta, per altri ancora una grande fonte di disagio, come abbiamo visto nella nostra prima storia. Dottoressa Spina, siamo davvero in chiusura a questo punto. Noi la salutiamo, la ringraziamo, Rosa Maria Spina, ci ritroveremo fra 7 giorni. Un buon lavoro, dottoressa.
Un buon lavoro a te, un buon pomeriggio a tutti.
Siamo in chiusura di questa diretta insieme, grazie a Luca Rossi per il supporto tecnico, a voi per aver seguito Genetica Oggi, da Andrea Lupoli è tutto, una buona giornata.
Io non credo nella scienza, no, perché sai, la scienza è un vicolo cieco, intellettuale, sono un sacco di ometti con dei camici che sventrano ranocchi e svenano fondazioni.
Ma ci sono. Tu non credi nella scienza e non credi nelle politiche fondate sul lavoro e non credi neanche in Dio.
Vero.
E allora, in che cosa credi?
Nel sesso e nel decesso. Due cose veramente fondamentali nella vita. Ma almeno dopo la morte non hai la nausea.